Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Sono passati 30 anni dal suo esordio, ora Il vizio della solitudine. In mezzo 15 romanzi, racconti, traduzioni dal latino, dal greco e soprattutto dall'inglese, anche per la scena, sceneggiature per il cinema, corsi di scrittura creativa fra i più quotati in Italia. Nelle galassie Oggi come oggi, Covers, un bestseller nel campo della poesia, scritto con Aldo Nove e Tiziano Scarpa. È stato insignito dell'Ambrogino d'Oro, il massimo riconoscimento istituzionale della città di Milano, lo scrittore più giovane nella storia del premio. Lui è Raul Montanari, bergamasco di origine, classe 1959, e chi ha letto i suoi libri, pensiamo alla perfezione, Dio ti sta sognando, Un bacio al mondo, non li dimentica. Lo stesso accade con Il vizio della solitudine, uscito da poco da Baldini e Castoldi, che è molto più di un noir, così come Il buio divora la strada dell'esordio era molto più di un giallo, consapevolmente. Un cerchio che si chiude, chissà, forse un perpetuo rovello. Oggi del vizio della solitudine vogliamo parlare, lo facciamo naturalmente con il suo autore, che abbiamo in collegamento da un luogo a noi ignoto del lago di Iseo. Raul Montanari, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Con Il vizio della solitudine ci ritroviamo calati fin dal prologo in una vicenda nella quale quella che per comodità definisco una persona qualunque non vorrebbe mai ritrovarsi, ma d'altronde generalmente una persona qualunque non è quasi mai un ex ispettore della polizia. Siamo ai giorni nostri, anzi la storia inizia precisamente il 3 settembre del 2019, un martedì alle 8 del mattino. Raul Montanari, partiamo da quel giorno, dalla trama.
Ma la trama corre in realtà su tre binari diversi. Cominciamo appunto dal prologo del romanzo, in cui veniamo a contatto con l'aspetto che possiamo definire, per capirci, noir del romanzo stesso. Perché attraverso gli occhi di un cormorano ferito assistiamo a questa scena. Un italiano, un uomo, che poi possiamo già dire che è il protagonista del romanzo, l'ex ispettore Ennio Guarneri, va a sedersi sulle sponde del Ticino e si mette semplicemente a guardare il fiume. Sapremo poi che quest'uomo è già un uomo che vive una solitudine molto intensa, è come se cercasse una solitudine aumentata lontano dalla città, da quella solitudine in mezzo alla folla che è tipica di chi vive in città, andando per un momento a isolarsi in mezzo alla natura. Assiste però ad una situazione imprevista, perché dietro di lui compaiono, senza vederlo, due uomini, un nigeriano e un egiziano. Il nigeriano trascina con sé l'egiziano e lo maltratta e si appresta con ogni evidenza a ucciderlo. Istintivamente questo ex ispettore, che probabilmente come tutti rimane poliziotto per tutta la vita e che è armato, perché è abituato a girare armato, interviene. Nella sparatoria che segue, il nigeriano, quindi in apparenza l'aggressore, rimane ucciso e l'egiziano fugge. In realtà Ennio Guarneri scoprirà ben presto che quello che lui ha interrotto non è un semplice omicidio, ma era un'esecuzione ordita, come altre, da un'organizzazione segreta di cacciatori di scafisti. Il lettore viene a contatto con un'alternativa, diciamo, contemporanea a quei cacciatori di nazisti che abbiamo imparato a conoscere attraverso letteratura, soprattutto attraverso degli ottimi film come Bastardi senza gloria di Tarantino. Io ho immaginato questi cacciatori di scafisti che vanno a prendere uno a uno i colpevoli dell'atrocità che conosciamo, quando questi sbarcano sul suolo italiano e passano attraverso le maglie spesso troppo generose della giustizia italiana, appunto, della legge italiana. questi cacciatori gli presenteranno un conto molto pesante, perché per quello che lui ha fatto, interponendosi con questo atto di giustizia suprema, sebbene sanguinaria, Guarneri dovrebbe morire, dovrebbe a sua volta venire giustiziato, ma gli viene offerto di diventare invece uno di loro, di arruolarsi controvoglia per espiare in questo modo la sua colpa. E di qui inizierà appunto una serie di avventure che sono proprio l'ossatura noir del romanzo.
Io non vorrei aggiungere troppo altro alla trama di questo avvincentissimo romanzo, che non è soltanto noir, come ho già anticipato. Ci sono due figure femminili importanti nel romanzo e che hanno segnato e segnano profondamente la vita di Ennio Guarnieri, la sua vecchia maestra di scuola elementare e una giovane donna. Le faccio dire due battute su queste due figure.
Infatti, si tratta appunto delle altre due linee narrative. Accennavo all'inizio il fatto che nel romanzo ce ne sono tre. Una è questa maestra settantenne, la ex maestra delle elementari di Ennio, da cui lui è andato nell'antefatto della vicenda che abbiamo cominciato a seguire, perché gli è venuta l'idea apparentemente bizzarra di chiederle di rifare in forma di lezioni private tutto il ciclo delle elementari in un anno solo. Questo desiderio di Guarneri è da una parte motivato in una maniera logica, cioè lui dice: noi in fondo nel nostro percorso di apprendimento cominciamo dalle cose appunto elementari, fondamentali, la grammatica italiana, l'aritmetica, la geografia, la storia, e poi man mano che passiamo attraverso le medie, il liceo, l'università, diventiamo in fondo degli specialisti. No? Finiamo per sapere tutto di un numero abbastanza ristretto di argomenti, e tutto intorno a questo sguardo così focalizzato si perdono queste cose elementari. Lui rivuole queste cose elementari. Dall'altra parte, la cosa che accade invece nella porzione della vicenda di Guarnieri che viene raccontata nel libro, suona alla sua porta, alla porta di quest'uomo chiuso in questa solitudine, una ragazza che vende appunto porta a porta, come a Milano è comune, un mensile che si chiama Lotta Comunista, quindi una giovane ideologizzata, insomma, no? Angelica, molto bella fra l'altro. E fra loro due nasce uno di quegli amori improbabili, impossibili per tanti motivi, dall'età al fatto che Guarneri nella polizia era un uomo, diciamo, anche manesco, un uomo, diciamo, che diversamente da questa giovane comunista non riteneva che si dovesse cambiare il sistema, ma che si dovesse al massimo mettere una toppa al sistema qua e là quando il sistema non funziona. Quindi non potrebbero essere da questo punto di vista più diversi, eppure sappiamo che l'attrazione fra gli opposti esiste e ha un carattere straordinariamente avventuroso proprio dal punto di vista umano. E quindi queste sono le tre linee narrative che il lettore segue nel libro.
Per Ennio Guarneri, il protagonista, queste due figure femminili, mi riallaccio a quanto appena raccontato e spiegato, sono forse le due facce dello stesso sole o della stessa luna o il sole e la luna?
Sono sicuramente due facce dello stesso sole, perché Guarneri è stato cacciato dalla polizia 2 anni prima dell'inizio di queste vicende, appunto perché nelle sue piccole spedizioni punitive, nei suoi interventi, come dice lui stesso, al servizio della giustizia e non della legge, se l'era presa con un intoccabile. Ma questa fortezza di solitudine, solitudine da forte, solitudine vissuta come una scelta, non come un'imposizione del mondo, che lui ha fatto, questa fortezza che ha costruito intorno a sé, cominciavano già ad aprirsi delle brecce, e queste brecce significavano soprattutto che Guarneri cercava la donna. Nella penultima pagina del libro Guarneri dice una cosa, dice: da quando ero ragazzino ho capito che tutto quello che io faccio, tutto quello che dico, tutto quello che io sono, ha senso se viene riflesso negli occhi di una donna, altrimenti è come se cadesse in un pozzo e si perdesse. Io sono d'accordo con lui. Dico donna perché io rappresento il punto di vista di un maschio eterosessuale, per cui lascio ad altri riempire in altri modi questa casella mancante nella vita di tutti noi, che quando è vuota fa sentire appunto il suo veleno, si potrebbe dire, no? Ci fa sentire come noi abbiamo bisogno di uno sguardo innamorato, non necessariamente indulgente, magari anche severo, che rifletta le nostre azioni e che ci dica: stai facendo la cosa giusta, stai sbagliando, non sei più tu. Che cosa stai facendo davvero?
Raul Montanari da dove ha tratto ispirazione per la vicenda?
Non è facile rispondere a questa domanda. Probabilmente dal fatto che le mie amicizie nelle forze dell'ordine, che sono abbastanza ramificate, un po' in tutte le forze dell'ordine, fra l'altro, mi avevano messo a contatto con questo problema del rapporto fra legalità e giustizia, cioè il fatto che la legge è sempre una coperta troppo corta. La legge non riesce a coprire tutte le esigenze della giustizia, ma per due motivi. Prima di tutto perché la legge è come appunto una camicia di forza che cerca di imprigionare qualcosa di inafferrabile, cioè l'infinita multiformità, varietà dei comportamenti umani, degli atteggiamenti umani, delle relazioni umane. Com'è possibile che la legge sia in grado di dire questa cosa che è stata fatta è giusta, non è giusta? Deve essere sanzionata, no, deve essere premiata invece, quando, ripeto, la stessa cosa, un furto, poniamo, un'aggressione, ha ai nostri occhi diversi gradienti, diversi gradi, diverse forme, aspetti di giustizia o ingiustizia a seconda delle circostanze in cui viene compiuto. In secondo luogo, esiste proprio questo problema, cioè che la giustizia è un sentimento che tutti proviamo. Molto forte, è un'esigenza, è qualcosa che proviamo fin da quando siamo bambini. Tuttavia c'è da dire che la legge ha un vantaggio sulla giustizia, la legge è oggettiva, la legge è scritta, la legge, per fare un gioco di parole stupido, si legge, è lì da leggere. Una legge può essere ingiusta, può essere sciocca, può essere troppo complicata, tuttavia è scritta. Mentre il sentimento di giustizia è qualcosa in cui ci possiamo riconoscere, diciamo, nelle cose fondamentali. Che alla fine si riportano, se vogliamo, a quei pochi precetti anche evangelici, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, e così via. Ma appena ci scostiamo di un passo e andiamo nei dettagli, subito iniziano le differenze fra di noi. Per esempio, quello che viene chiesto a Ennio, cioè di diventare addirittura un esecutore, un assassino, quindi, quando lui, quando era in polizia, al massimo tirava quattro scapaccioni, al ricattatore condominiale, al piccolo stalker, eccetera. Questa cosa che viene chiesta a Ennio, ma quanti di noi si sentirebbero di farla, di abbracciare questo ideale supremo e addirittura sanguinario in realtà di giustizia? Quindi, come vede, l'esigenza di giustizia è qualcosa di, direi anche di sano, di profondo, di connaturato in noi, ma si scontra con il fatto che da un certo punto in avanti, da una certa linea d'ombra in avanti, entra in una zona di profonda soggettività.
È una contrapposizione potente, oltre che centrale nella vita di tutti, questa tra il sentimento di giustizia, un bisogno di ognuno di noi, e la legge scritta e oggettiva. Però sono entrambe rappresentazioni dell'umano, sono entrambe fallibili, se vogliamo, forse entrambe fallimentari, proprio perché di natura umana. È una contrapposizione che dà vita a un grande dibattito e a un grande conflitto, non soltanto nel protagonista del romanzo.
Naturalmente sì. C'è da dire una cosa, che il genere noir, di cui sono stato, insomma, anche un po' casualmente 30 anni fa, uno degli iniziatori per quanto riguarda la mia generazione qui in Italia, insieme a Carlo Lucarelli e Andrea Pinkez, tiene molto da conto questo tipo di contrapposizione. Se vogliamo, la figura del poliziotto, che va oltre i limiti, è una figura a cui siamo molto adusi, con cui abbiamo molta familiarità. E quindi fin qui uno potrebbe osservare, beh, non c'è niente di particolarmente nuovo che io sento nell'agire di questo appunto ex ispettore, però nel romanzo tutto è portato all'estremo perché noi siamo chiamati attraverso la narrazione in prima persona, che è una forma quasi diaristica in realtà, siamo portati a entrare dentro questa coscienza lacerata di Ennio che è costretto per così dire a verificare fino in fondo quella sua vocazione a essere appunto un servitore della giustizia. Che lui nel romanzo esprime ripetutamente e che fino a quel momento non gli aveva chiesto però un sacrificio così grande di alcune istanze morali assolute, come se vogliamo quella semplicemente che dice non uccidere, cioè non andare oltre un certo limite nell'esercitare la forza anche nei confronti del colpevole. C'è una scena che devo dire è stata molto, molto amata dai lettori di questo libro, è una scena in cui quasi casualmente Ennio entra in una chiesa per cercare ancora una volta un po' di silenzio, un po' di solitudine dalla folla milanese e ha un dialogo con un giovane prete. Questa scena, non so quanto si noti, comunque echeggia per me quella del penultimo capitolo del Processo di Kafka, la famosa scena ambientata nel Duomo di Praga con il colloquio fra Josef K. e il cappellano di questo tribunale misterioso che lo sta perseguitando. il prete dice due cose a Ennio che gli racconta in sostanza, e questa è anche una piccola astuzia d'artigianato narrativo, gli fa una ricapitolazione della trama, cosa di cui il lettore ogni tanto ha bisogno, e gli racconta quello che gli è accaduto fino a quel momento. Il prete anzitutto gli fa notare che la legge divina non dice non uccidere, il famoso comandamento, no, che proibisce l'uccisione, non dice non uccidere, dice non uccidere l'innocente e il giusto. Quindi questa legge divina antica ritiene che sia possibile uccidere il colpevole e l'ingiusto. Tant'è vero che Ennio a quel punto fa una ricapitolazione delle sue avventure fino a quel momento, si domanda: ma io allora sono colpevole o non sono colpevole? In secondo luogo, questo prete, che è una figura anche molto tenera, un prete giovane, un prete un pochino disarmato, gli dice: io non posso assolverti. Io non posso dirti niente, io ho a che fare con piccoli peccati quotidiani, con persone che vengono qui più che altro a confidarsi. La cosa che tu hai portato dentro questo confessionale è troppo grande, io non so che cosa dirti.
Questa tensione dialettica tra legge e giustizia ha una sua dimensione anche divina, se vogliamo dire così, è però calata in una dimensione che è anche sociale. Dietro c'è un dramma che è poi reso esplicito da questo punto di partenza, questo gruppo di cacciatori di scafisti. C'è un dramma sociale in cui questa tensione viene calata.
Certo, il dramma naturalmente è quello della migrazione, specialmente quando è una migrazione clandestina, irregolare, e il fatto che ci sono queste persone che si mettono sostanzialmente nelle mani di uomini, che sono uomini, come sappiamo benissimo, senza scrupoli, sono uomini che non indietreggiano di fronte a nessuna crudeltà per spremere, per ottenere tutto quello che possono da questi fuggiaschi, da questi innocenti, insomma, evidentemente disperati, no? Probabilmente si illudono tra l'altro di trovare nell'Europa di cui l'Italia è semplicemente un ponte, per la maggior parte di loro non pensano affatto di fermarsi da noi, di trovare appunto un porto, un approdo, ecco. Per cui questo anche è un aspetto a cui mi sono interessato in realtà a partire dal romanzo precedente. Questa organizzazione tra l'altro di cacciatori di scafisti che con un acronimo viene definita HAN. Vuol dire Harmattan Avengers Net, la rete dei vendicatori dell'Harmattan. L'Harmattan è un vento della Nigeria, potrebbe essere lo sciocco per dire da noi. Compaiono già nel mio romanzo precedente, che racconta una storia profondamente diversa. A me piace invitare il lettore a entrare in maniera molto intima nel mondo di un personaggio, anche nell'anima di un personaggio. Sebbene questo personaggio possa poi, come in questo caso, incrociare vicende che magari ho trattato anche in libri precedenti, o incrociare altri personaggi, in questo caso la stranissima figura di questo detective privato che si chiama Rick Velardi, che compare addirittura per la sesta volta nei miei libri, e che tuttavia rimane sempre un comprimario, cioè non è mai il protagonista. Quindi io cerco di inventare ogni volta, nel senso picassiano, cioè di trovare ogni volta dagli stimoli che mi dà la realtà, che mi dà anche l'auto-auscultazione della mia stessa coscienza, un'anima, come dicevo prima, uno sguardo sul mondo, dargli un nome, dargli un aspetto fisico, dargli un mestiere di volta diverso e complicargli la vita a un certo punto facendolo impigliare dentro un meccanismo più grande di lui e che lo porta di solito a, come dicevo prima, è un verbo che a me piace molto, verificare fino in fondo chi è lui davvero, dando al tempo stesso il lettore naturalmente a fare questo viaggio insieme al personaggio.
In questa verifica, come la chiama lei, rimane comunque la dimensione individuale, c'è l'individuo che si scontra con questa tensione tra legge e giustizia, ancora torno lì. L'impressione è che potremmo anche avere a che fare con un giustiziere solitario, oppure con il dramma di un giustiziere solitario, un po' come nei western di una volta.
È molto bello quello che lei dice perché in effetti quando appunto 30 anni fa, agli inizi della mia attività come autore pubblicato, perché in realtà scrivevo anche da prima, la critica ha usato questa definizione di noir, naturalmente, tra l'altro all'epoca, appunto 30 anni fa, non c'era ma nemmeno lontanamente l'intasamento, l'invasione di questo tipo di prodotto narrativo nelle librerie, nelle classifiche di vendita, eccetera. Eravamo davvero quattro gatti, anzi sinceramente eravamo tre gatti. Io più di una volta ho risposto, più o meno scherzosamente, che a me sembrava piuttosto di scrivere dei western. Attenzione perché il western noi possiamo sorridere, però il western Borges diceva che era, secondo lui, l'erede addirittura della poesia omerica. Cioè Borges diceva i grandi conflitti morali, le grandi categorie morali. Io in questo momento, nella narrativa, intendendola presa come un insieme, la narrativa che si fa scrivendo, la narrativa del cinema, Borges prima di perdere la vista, intorno appunto agli anni 40, perderla quasi definitivamente, è stato un appassionato spettatore di film, ha anche scritto, addirittura teneva una rubrica di critica cinematografica. E Borges diceva di amare moltissimo il western proprio perché vedeva riprodotte questi colossi, queste pietre angolari, no, della questione morale che investe sempre tutti noi. E quindi la lealtà, il tradimento, appunto la giustizia, la legge, lo scontro eterno fra l'individuo e la società, no? Il fatto che noi, come diceva Aristotele, siamo animali sociali, quindi non possiamo prescindere dal rapporto con gli altri e tuttavia rimaniamo, direi irrimediabilmente, ostinatamente uno, siamo sempre uno, come dice Platone, esso stesso, per se stesso, con se stesso, eternamente uno. Si è detto che il noir, una delle definizioni più spiritose che è stata data di questo genere, è romanzo sociale con cadaveri. Cioè, il noir è sempre l'indagine di una città, di un momento, della società, della storia, con però in più questo ritmo, no? Questa pulsazione profonda e spesso appunto sanguinosa, che è la presenza della violenza e della morte violenta. Nel mio caso, forse direi romanzo psicologico con cadaveri, neanche poi tanti questi cadaveri. Nel senso che per me comunque tutto precipita e si coagula sempre nella coscienza individuale. Cioè, se io devo raccontare la società, la racconto riflessa attraverso la coscienza di questo protagonista.
Raul Montanari, grazie, grazie di essere stato oggi con noi e di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi davvero, grazie, un carissimo saluto.
Raul Montanari, il cui ultimo romanzo, edito da Baldini e Castoldi, si intitola Il vizio della solitudine. Finisce qui il Geronimo di oggi. Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete 2 o dall'applicazione RSI Play. Buona lettura da Massimo Zenari.